Buongiorno a tutti, benvenuti alla puntata numero 40 di Restart TV, il nostro format in web streaming ogni mercoledì alle 12. Siamo al giro di boa delle 40 puntate, siamo partiti il 3 giugno del 2020 con l'idea di parlare di ripartenza alla nostra marketing e business community. Siamo qui un anno dopo a continuare a parlare di ripartenza, speriamo che sia la volta buona, ce lo auguriamo tutti, insomma la campagna vaccinale sta andando bene, per cui davvero ci possiamo concedere il lusso di pensare a come tanti settori potranno e dovranno ripartire appena la next normality avrà preso piede. Il tema di cui parliamo oggi è un tema che ci ha accompagnato per tantissimo tempo in questo anno, guardato da un punto di vista Covid, è il tema della salute, ma oggi lo vogliamo trattare parlando di tecnologia al servizio della salute. È un'angolazione per la quale sono state coniate tantissime parole chiave: e-health, digital health, salute 4.0, sanità 4.0. Insomma, per come la vogliamo chiamare, la tecnologia che abilita un nuovo modo di gestire la salute dei pazienti, anche il sistema sanitario, con applicazioni e soluzioni che tantissime aziende hanno cominciato a sviluppare e che sicuramente il Covid ha riportato in primo piano. Di questo tema, che è un tema molto ampio, perché interessa il mondo ospedaliero, le strutture ospedaliere, interessa il mondo della ricerca, interessa la telemedicina, i servizi digitali al cittadino, insomma il cittadino è al centro come paziente che si aspetta cure migliori, ma anche un rapporto più strutturato con il sistema sanitario. E poi c'è il mondo ospedaliero, ci sono i medici, il personale ospedaliero, i ricercatori che vedono nella tecnologia per la sanità un alleato preziosissimo per mettere a punto cure migliori, nuovi farmaci e anche cure più customizzate, personalizzate e più efficaci. Ecco, come vedete, tema ampio, ne vogliamo parlare focalizzandoci su soluzioni e progetti realizzati da due aziende di cui abbiamo oggi invitato alcuni dirigenti. Presento subito Guido Porro, amministratore delegato di Dassault Sistemi Italia. Buongiorno Guido, grazie. Buongiorno. Per essere con noi oggi. Dassault Sistemi Italia lavora, Dassault Sistemi insomma in senso generale, lavora nel mondo delle simulazioni che consentono di costruire universi virtuali nei quali sperimentare, nei quali realizzare nuove applicazioni nel campo delle scienze per la vita. Ce ne parlerai tu nel tuo intervento, non voglio anticipare nulla. Poi do il benvenuto anche a Francesco De Venti, Sales and Marketing Director di Ascom Italia. Buongiorno Francesco, grazie anche a te di essere con noi oggi. Ascom utilizza la tecnologia informatica per realizzare in ambito sanitario soluzioni all'avanguardia, mission critical, per consentire di prendere decisioni in tempo reale, ce ne parlerai anche qui, non voglio anticipare nulla. Infine, un giornalista esperto in tecnologie, Alberto Torelli, giornalista del Corriere della Sera e di tutto il gruppo RCS. Buongiorno Alberto, grazie per essere con noi. Appassionato e anche esperto di innovazione, di CT, di internet, a te sarà riservato il compito di tirare le somme, per questo ti ringrazio. Benissimo, allora io partirei un po' con la prima domanda, che è quella di come è andato questo periodo particolarmente complesso. Dal vostro punto di vista, che cosa avete imparato, che cosa vi portate a casa? Cominciamo con Guido Porro. Guido, Dassault Sistemi Italia.
Grazie per l'opportunità, ma io credo che innanzitutto ce lo siamo già detti, c'è stata una significativa accelerazione di tendenze, di trend che erano già preesistenti. Il Covid non ha inventato nulla se non l'accelerazione di queste tendenze. Per esempio, il trend da supportare, cioè quello per cui l'abilitazione di innovatori della salute a sviluppare terapie più intelligenti per persone più sane, secondo una logica, hai detto già tu, di customizzazione, di personalizzazione delle cure. Ecco, questo è un trend fortissimo che abbiamo visto in accelerazione. Nell'era della medicina di precisione è chiaro che il futuro dell'assistenza sanitaria, e in questi mesi lo abbiamo dimostrato, sarà anche plasmato da piattaforme di condivisione dei dati inclusive, multidisciplinari, che consentiranno esperienze di, e qui entriamo nel tema specifico di Dassault Systèmes, che è leader mondiale appunto nel mondo della simulazione, con i software, dei gemelli virtuali, per l'assistenza sanitaria, che è un po' una novità anche per noi. È una novità per cui però già da subito abbiamo trovato grandissime applicazioni. Forse non sapete, ma circa il 60% dei vaccini per il Covid sono stati sviluppati sulla nostra piattaforma, la 3D Experience, secondo questa logica, quella cioè del virtual twin, del gemello virtuale, cioè la simulazione di come la molecola si comporta prima di iniettarla, inocularla all'interno del corpo umano. Ecco, abbiamo già quindi reso possibile lo sviluppo di gemelli virtuali di auto e aeroplani nel passato, anche di capi di moda, perché no? Si può fare lo stesso per il corpo umano. Come? E questo è un trend che vediamo accelerato, combinando la modellazione, la simulazione, la data science, tutto ciò che ha a che fare con artificial intelligence e collaborazione in un approccio che potremmo dire unificato. Ecco, questo inaugura, noi pensiamo, in qualche modo una rivoluzione per i pazienti, ma diciamo a priori su 4.500 aziende farmaceutiche biotecnologiche, 50.000 produttori di dispositivi medici che compongono in qualche modo l'ecosistema della salute dal punto di vista più tecnologico, consentendo loro di sviluppare soluzioni sostenibili, collegando un po' tutti i puntini della ricerca all'implementazione commerciale di nuove terapie alle tecnologie sanitarie. Ed è, lo ripeto, già ora possibile. Combinando intelligenza dei dati, simulazione, possiamo già offrire terapie che sono più intelligenti, più personalizzate e contribuire quindi, diciamo così in termini un po' banali, alle scienze della vita secondo un contributo che è quello che va dalla produzione, da quando abbiamo creato il primo modello digitale di una molecola, alla produzione vera e propria e poi all'inoculazione. Il trend è quindi quello di permettere un approccio a 360 gradi, direi così, dalla ricerca alla scoperta, allo sviluppo, ai test clinici, alla produzione, alla commercializzazione di nuove terapie e tecnologie sanitarie. Crediamo che questo possa essere anche determinante per, diciamo così, il benessere dei pazienti, il benessere del cittadino. Questo è un trend che noi abbiamo visto, tornando alla tua domanda, un trend fortissimo che abbiamo visto in accelerazione significativa, e questo, se proprio dobbiamo guardare il bicchiere mezzo pieno, ecco, questo c'è, sì, di sicuro.
Ci portiamo a casa questa positività. Ecco, quindi insomma, gemelli virtuali non vuol dire soltanto riproduzione in 3D, ma vuol dire anche altro, no? Una replica di un ambiente nel quale testare e prototipizzare prima di andare a realizzare ed entrare nella fase produttiva. Bene, bellissimo. Bene, Guido, grazie per questo primo insight. Sentiamo adesso il parere di Francesco De Venti. Ascom Italia è nota, per esempio, per le sue soluzioni in sala operatoria, no? Di total control, quelle soluzioni tecnologiche che consentono ai medici di prendere decisioni in frazioni di secondo con tutte le informazioni del caso. Anche a te rivolgo la stessa domanda, Francesco: che cosa vi portate a casa in quest'anno terribile come Ascom Italia o come gruppo Ascom? Francesco.
Sì, grazie della domanda. Innanzitutto complimenti anche al collega, molto interessante. E inquadro un attimo Ascom. Ascom è una multinazionale che opera in 18 paesi con una forza lavoro di circa 1.300 persone, e i segmenti principali di Ascom sono healthcare, sanità e l'enterprise, con un 70% diciamo del business di Ascom legato al mondo della sanità. E su questo io ci tengo sempre a dirlo, anche per aziende tecniche come le nostre, lavorare in sanità è comunque un motivo indubbiamente di orgoglio. e quello che fondamentalmente è il nostro dovere è quello di consegnare alta tecnologia usabile e tecnologia allo stato dell'arte, sia ovviamente per etica professionale, ma anche ovviamente nel rispetto degli utilizzatori. Noi sviluppiamo prevalentemente software come dispositivo medico, e finalmente anche a livello europeo ad oggi c'è una grandissima attenzione, un nuovo regolamento europeo che classifica e chiarisce definitivamente cosa è un dispositivo medico anche a livello di software, cosa può essere utilizzato all'interno degli ospedali. Per tornare in tema sulla domanda, è stato indubbiamente un anno molto molto particolare, in cui comunque dal punto di vista tecnologico c'è stata un'importante reazione. Dal punto di vista inizialmente del decreto cura, se vi ricordate, ci sono state delle misure, contenevano delle misure straordinarie molto importanti, con iniezione in termini di soldi di circa 340 milioni di euro solo per le terapie intensive per affrontare l'emergenza Covid. Per cui grandissima crisi, buona reazione almeno dal punto di vista dell'investimento anche tecnologico. Ovviamente in questi 340 milioni c'era di tutto e indubbiamente c'era anche l'incremento, l'idea dell'incremento dei posti letto di terapia intensiva, perché ereditiamo 20 anni di fatto di riduzione costi, riduzione posti letto e via dicendo, che hanno portato indubbiamente al momento in cui si è verificata la crisi ad avere una mancanza importante forza e potenza di fuoco nella gestione di un evento così strano e così impattante. La cosa importante per noi può essere, diciamo, giusto sottolineare che chiaramente questa iniezione in un'azienda di soldi in un'azienda come la nostra indubbiamente ha portato un incremento di un business anomalo. Per un'azienda che fa del 70% del suo business la sanità, noi abbiamo ottenuto dei risultati chiaramente molto importanti, circa il 35% in termini di risultati in Italia per quanto riguarda il nostro fatturato. Ma la cosa più importante, ed è il futuro a cui tutti ovviamente in qualche modo dobbiamo guardare, da portato questa cosa, è il grosso incremento di posti letto che con il decreto del rilancio verranno messi a disposizione ovviamente del cittadino. Si passerà da 5.179 circa posti letto pre-Covid a circa 8.700 posti letto, e oggi di questi 3.500 posti letto che devono essere messi in piedi sono stati realizzati circa la metà, per cui ecco, c'è ancora tanto tanto lavoro che ci lascia indubbiamente in questo periodo di crisi, e una bella, diciamo, incremento dei posti letto che dovrebbe almeno mitigare in caso di situazioni complesse come questo il problema che abbiamo avuto questo anno.
Certo. Quindi, insomma, dal tuo punto di vista è stata un'evoluzione del sistema sanitario che rimarrà comunque ai cittadini, e questo, no, guardando appunto il bicchiere mezzo pieno, è una cosa positiva che ci lascia questo periodo, e anche una maggiore consapevolezza di che cosa significa fare investimenti strutturali utilizzando anche la tecnologia. Benissimo, Francesco, grazie. E mi piacerebbe a questo punto chiedere a Umberto Torelli di fare un po' di sintesi, una anche dal suo punto di vista di giornalista che vede aziende muoversi a velocità differenti e vede anche i fenomeni un po' dalla helicopter view, no? Dall'alto. Umberto, che cosa ti ha lasciato quest'anno? Che cosa ci ha lasciato secondo te quest'anno orribile come quello del Covid?
E direi l'annus horribilis. Le cose brutte le sappiamo già tutti, quindi non ci stiamo su. Però volevo riflettere con chi ci sta seguendo sulle opportunità. In che senso? Allora, partiamo dal momento in cui siamo. Il momento in cui siamo è quello che da molti è chiamato un periodo del cigno nero. Cigno nero, termine usato dal matematico e filosofo Nassim Taleb, indica un evento raro, rarissimo, che quando accade non ha la previsione di un inizio e di una fine. Quindi esattamente quello che stiamo vivendo adesso. Il termine e il nome cigno nero deriva semplicemente dalla considerazione che fino alla fine 1700 gli uomini pensavano che nel mondo potevano esistere soltanto i cigni bianchi. Soltanto quando gli inglesi arrivarono sulle coste del Queensland in Australia e videro che c'erano delle specie di cigno nero, presero questo come esempio per indicare appunto qualcosa di estremamente raro. E da qui il termine che abbiamo usato e che stiamo usando anche in questo periodo. Seconda parola chiave importantissima che abbiamo vissuto sulla nostra pelle, ha vissuto ognuno di noi, è: assieme alla pandemia siamo stati immersi nell'infodemia. Infodemia vuol dire un eccesso smisurato di informazioni, informazioni contrastanti fra di loro, perché è questo quello che, come dicono gli anglosassoni, ci frega. Cioè, se alla mattina mi dicono una cosa, al pomeriggio riaccendo la tele su un altro canale sento esattamente l'opposto. Se prima la vaccinazione entro i 55 anni o entro i 50 anni era solo riservata a un certo tipo e la settimana dopo mi dicono che se lo devono fare gli ultra settantenni, e allora qui si scatena una pandemia di informazioni che come minimo ci sconcerta, ci mette fuori gioco, e questo nella nostra mente sviluppa poi tutti quei fenomeni, chiamiamo così, di, non diciamo depressione, ma quantomeno di smistamento di tutte le idee che abbiamo, perché il cervello ci va in confusione come minimo. L'ultima parola, che invece secondo me è la parola della salvezza, è la parola che riguarda come noi dobbiamo contrastare questo momento malefico. Allora, non resistendo, aggrappati con le unghie cercando di contrastarlo, ma all'opposto, con la resilienza, parola di cui poi si è impossessato anche il governo nei decreti. Resilienza vuol proprio dire adattarsi. Quindi noi siamo resilienti quando ci adattiamo, il famoso muro di gomma. Ci arriva la botta, ok? Mi arriva il pugno e anziché cercare di assorbirlo e resistere, lo assecondo. Quindi questo momento veramente terribile della nostra esistenza può essere combattuto in questa modalità, quindi con la nostra resilienza.
Bellissimo, bene, bello. Io questo excursus un po' filosofico.
Come dire, sì. Tre parole chiave, quindi ricordate cigno nero, ricordate infodemia, e mettiamo a capo la bestia nera. Ok.
Grazie, grazie Umberto, bellissimo excursus su temi un po' alti. Io vorrei fare la seconda domanda invece partendo da qui sul futuro, perché abbiamo visto che l'applicazione delle tecnologie digitali in ambito sanitario ha un enorme potenziale, però abbiamo tutti la sensazione che siamo ancora agli inizi. Quindi che cosa vi aspettate? Soprattutto lo dico ai manager delle aziende, in termini di sfide, quali saranno le prossime sfide, come proseguiremo e su quali binari, tenendo sempre presente il beneficio che deve andare verso il cittadino, il paziente, tutti noi. ricomincerei il giro con Guido Porro. Guido, a te.
Sì, uno dei binari, come li definisci tu, potrebbe essere quello di fare il paio a quella rivoluzione dell'industria che abbiamo avviato negli anni Ottanta con la creazione, qui insisto di nuovo su queste tematiche per approfondire ulteriormente, del gemello virtuale, quella rivoluzione che abbiamo avviato negli anni Ottanta con la riproduzione del virtuale del Boeing 777. Abbiamo annunciato ora come azienda che vogliamo spostare il nostro baricentro di gravità dal prodotto all'esperienza, e una di queste ambizioni fa proprio riferimento alla creazione di un virtuale gemello dell'uomo, che sembra un po' inquietante detto così, ma in realtà è una cosa molto umana e secondo noi anche molto 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 bella, molto molto interessante per, diciamo così, creare veramente del valore per i pazienti finali, per offrire soluzioni che consentano ultimamente lo sviluppo di trattamenti personalizzati quanto più efficaci. Quindi un'esperienza virtuale del corpo umano che integri in un'unica piattaforma software la modellazione, la simulazione, l'intelligenza delle informazioni e la collaborazione. Quindi un modo in qualche modo per riunire bioscienze, scienze dei materiali, scienze dell'informazione, per proiettare i dati, diciamo così, da un oggetto in un modello virtuale vivente, completo, che può essere completamente configurato e simulato. Quindi potremmo chiederci, giusto per essere molto pratici, ma se un medico, un chirurgo, in qualche modo, potesse analizzare virtualmente la salute dei loro pazienti e pianificare terapie e pianificare interventi chirurgici utilizzando la stessa tecnologia di simulazione avanzata su cui fanno affidamento i settori dell'aerospaziale, dell'energetico, dell'high-tech, per testare i loro prodotti prima che vengano costruiti, o ancora di più, se questi dispositivi medici potessero essere progettati e testati in modo sicuro nel mondo virtuale prima di essere testati sul mio corpo, beh, io ne sarei particolarmente felice, direi. E non è qualcosa che è di là da venire, c'è già. Noi abbiamo sviluppato il Living Heart Project, il progetto per il cuore vivente digitalizzato, che unisce i principali ricercatori cardiovascolari, educatori, sviluppatori di dispositivi medici, agenzie di regolamentazione, cardiologi, in una missione condivisa che è proprio quella di sviluppare e convalidare modelli di cuore umano digitali altamente personalizzati. Ma cosa servono? Beh, serve che il mio cuore, quello proprio di Guido Porro, e non uno generico, viene riprodotto virtualmente e il chirurgo può testare un intervento chirurgico e i suoi effetti in silico, si dice tecnicamente, virtualmente direi, per arrivare a utilizzare il miglior dispositivo medico e farlo col meglio dell'efficacia. Quindi in particolare dispositivi medici possono essere inseriti nel modello di carne e ossa, ma in realtà virtuale, per studiarne l'influenza sulle funzioni cardiache, per convalidare la loro efficacia, per prevedere la loro affidabilità in un'amplissima gamma di, chiamiamole, condizioni operative, per utilizzare un termine.
Guido, mi verrebbe da dire anche in tempi molto brevi, che è un po' quello a cui abbiamo assistito tutti nello sviluppo super veloce di vaccini per aiutarci a superare l'emergenza. Bene, benissimo. Bello questo excursus anche sul dietro le quinte della sperimentazione informatica al servizio della sanità. Mi piacerebbe a questo punto fare la stessa domanda a Francesco De Venti di Ascom Italia. Quali sono, secondo il vostro punto di vista, le sfide, prossime venture? Sempre tenendo come baricentro la salute, questa salute 4.0 che è un po' il tema della nostra puntata. Francesco.
Sì, il tempo chiaramente è tiranno e comunque diciamo che io dico sempre fondamentalmente che le sfide sono vinte se c'è la soddisfazione del cliente nella cura del paziente, perché poi alla fine comunque bisogna essere sempre comunque paziente centrici. Ma a parte, io vorrei menzionare soltanto due cose sulle quali Ascom sta sviluppando, sta cavalcando, diciamo, in modo importante la tecnologia. La prima è indubbiamente fare un accostamento tra quelli che sono la connettività e dati legati a quello di cui ormai sta penetrando fortemente nella sanità, che è l'intelligenza artificiale. Cioè, noi abbiamo un patrimonio informativo impressionante quando abbiamo un paziente ricoverato, ad esempio, in una terapia intensiva, piuttosto in un ambito comunque clinico. E abbiamo milioni di dati clinici che sono raccolti, che spesso e volentieri restano soltanto al fine di documentare l'atto. Io vi faccio soltanto un esempio. Abbiamo uno degli studi su un ospedale americano che in una terapia intensiva di 12 posti letto sono prodotti più o meno 120.000 allarmi al mese, e questo significa più o meno 350 allarmi al giorno per il paziente, e voi pensate che ad ogni minuto sono raccolti centinaia e centinaia di parametri vitali dalle apparecchiature elettromedicali. Per cui c'è un patrimonio informativo impressionante, e noi che abbiamo circa un centinaio di sistemi installati e una cinquantina di clienti che hanno sistemi di gestione allarmi, direi che potenzialmente abbiamo un'incredibile quantità di dati storici. Per cui a questo punto bisogna passare dalla documentazione a quello che è un sistema che utilizzi questi dati, l'intelligenza artificiale. Machine learning, deep learning, e chi più ne metta. Cosa serve? Trovare indicatori di deterioramento con tendenze predittive, oppure suggerire una terapia in base a quella che è l'anamnesi, lo stato dei pazienti e i parametri ricevuti, oppure trovare delle correlazioni tra la farmacoterapia e i parametri e la risposta del paziente in base alla farmacoterapia. L'altro aspetto che in realtà ci ha visto indubbiamente anche tra i protagonisti di questa seconda ondata è chiaramente l'idea della domiciliazione del paziente a casa. Fino al pre-Covid noi eravamo abituati a quella che era la telemedicina, attesa come televisita, fondamentalmente interazione tra medico e paziente, teleconsulto in cui due medici sostanzialmente si mettono in contatto tra loro, due più medici, per fare analisi del caso, e la telereflettazione, per cui sostanzialmente è la formalizzazione di una diagnosi. Ma cosa manca a tutto questo? Fondamentalmente servono di nuovo quei parametri in continua. Durante il Covid tutti abbiamo parlato quanto sia importante misurare temperatura, saturazione e tutto ciò che sono i famosi 5 parametri che possono allertare la degenerazione di una patologia in termini di Covid. Ecco, mettere un paziente a casa con dei dispositivi indossabili, con la possibilità di avere una centralizzazione di questi eventualmente allarmi, generazione di score verso centrale di monitoraggio, è indubbiamente un'evoluzione importantissima che sicuramente paio bene con la
terapia. Certo, quindi è il prossimo passo, ma direi che ci siamo quasi.
Noi ci siamo già all'installazione.
Ed è anche, sempre per la teoria del bicchiere mezzo pieno, forse una delle tante accelerazioni di scenario che il Covid ci ha obbligato a fare. Bene, allora, grazie.
Aggiungo soltanto una cosa. Covid insegna, ma questo per il paziente cronico in futuro sarà effettivamente la possibilità di stare a casa, sarà effettivamente la nuova frontiera.
Certo, nuovo scenario. No, grazie Francesco di aver... Abbiamo parlato prima di modelli, di simulazioni, di virtualità, e tu hai riportato il discorso sulla centralità del paziente, sulle necessità reali, quindi le due facce della stessa medaglia del progresso. E a questo punto, Umberto, a te l'incarico di chiudere, come sai fare tu, con una bella sintesi sul tema. Quali sono secondo te le sfide e come le affronteremo in futuro, come le aziende e la tecnologia andranno di pari passo sul tema della sanità?
Sì. Ma come dire, le sfide ormai è la via è tracciata. Come è stato detto, è sempre più evidente che il paziente, per quanto possibile, vuole curarsi, o meglio, vuole monitorare la sua salute da casa. Io direi in pochi minuti vi do un'idea di quelle che sono le tendenze. Allora, la tendenza del medico fai da te, che va solo intesa come mi misuro i parametri, sono gli smartwatch. Gli orologi da polso intelligenti hanno un mercato in continua evoluzione. Col Covid lo scorso anno IDC ha trovato e ha rilevato un 20% di aumento. Per darvi un solo numero, ne sono stati venduti quasi 70 milioni di esemplari nel mondo e per il 2022, cioè l'anno prossimo, diventeranno 90. Cosa ci faccio con uno smartwatch? Allora ci misuro, ovviamente, pressione, pulsazioni, ma adesso siamo anche arrivati alla rilevazione del CO2, quindi della saturazione, parametro importantissimo che mi dice come sta il mio organismo e se ci sono in atto dei possibili, come dire, sviluppi di Covid. Ma soprattutto adesso si arriva con gli orologi intelligenti a misurazioni ancora più importanti, quindi la conducibilità della pelle, e con questo ci sono già aziende, una in particolare italiana e milanese, una startup che ha messo a punto una misurazione così efficiente che è in grado di capire se sono in atto e quando arriveranno attacchi di epilessia. Cioè voi vi rendete conto che con gli esperimenti già fatti con successo, se un genitore sa che entro 5-10 minuti dai parametri rilevati il figlio potrebbe essere attaccato da un fenomeno epilettico, questo vuol dire cambia tutto, cambia il mondo, perché
cambia tutto.
Tutto completamente. Quindi la prospettiva è medico da polso, ovviamente con tutte le limitazioni poi di sentire la medicina.
Bene, okay. No, siamo, purtroppo abbiamo finito il tempo, però Umberto ti inviteremo in una prossima puntata a parlare di device, perché sei un super esperto.
No.
Grazie mille. A voi. Allora, ringrazio tutti gli ospiti per averci aiutato a descrivere velocemente che cosa sta succedendo nel mondo della tecnologia per la salute. E ringrazio Guido Porro di del suo sistema Italia, ringrazio Fattore 20 di Ascom Italia e anche Umberto Torelli del Corriere della Sera per le angolazioni che ci hanno dato su questo tema. Do a tutti appuntamento alla prossima settimana, mercoledì alle 12 sui canali social di Bpress per un'altra puntata di Restart TV. Grazie a tutti, buona settimana.